Buonasera, un saluto da Roberto Spagnoli, ben ritrovati all'ascolto di una nuova puntata di Passaggio a Sud-Est, anche questa come di consueto realizzata con la collaborazione di Marina Sicora e Arthur Nura. Nella prima parte ci occuperemo di notizie e informazioni sulla situazione politica nei Balcani occidentali, nella seconda parte invece ci occuperemo in particolare della Serbia. È uscito recentemente un volume molto importante a proposito della centralità della Serbia per il presente e il futuro dei Balcani occidentali, un libro che si rivolge alle classi politiche serbe, la dirigenza serba, ma si rivolge anche, forse soprattutto per certi versi, a Bruxelles. Il messaggio è chiaro: a Belgrado come a Bruxelles, intensificare gli sforzi, il lavoro sulla integrazione europea. Di questo dunque però ci occuperemo nella seconda parte. Nella prima parte, quando si parla dei Balcani non si può non parlare della Serbia, non c'è questione che riguardi il presente e il futuro della regione che non passi per Belgrado. È questa in estrema sintesi la tesi che sta alla base di un volume pubblicato recentemente a cura del Center for European Integration Strategies, il CEIS di Ginevra, un centro studi che da tempo studia e approfondisce le questioni che riguardano l'universo balcanico e in particolare i paesi dell'ex Jugoslavia. Il titolo scelto è significativo: Serbia je važna, ovvero più o meno la Serbia è importante o anche la Serbia conta. Il lavoro è stato coordinato dall'ex alto rappresentante in Bosnia Erzegovina e inviato speciale dell'Unione Europea in Kosovo Wolfgang Petric, dal segretario generale del CEIS di Ginevra Christoph Soljosa e da Goran Svilanovic, ex ministro degli esteri serbo. Sono stati chiamati a raccolta molti analisti, esperti e osservatori proprio per cercare di tracciare una radiografia di quella che possiamo definire la questione serba, sia dal punto di vista politico che da quello diplomatico che da quello economico. 26 i contributi di cui si compone il volume, che è diviso in tre sezioni. La prima analizza i rapporti tra Serbia ed Europa, la seconda approfondisce i concetti di nazione e di Stato tra passato e presente, la terza invece si rivolge ai temi economici e dunque anche le sfide di oggi che la Serbia deve affrontare in questa situazione economica. I destinatari di questo volume sono chiari: Bruxelles e Belgrado. E altrettanto chiaro è il messaggio che viene dagli autori. Sia Bruxelles che Belgrado, sia l'Unione Europea che la Serbia devono fare di più. L'Unione Europea infatti ha da tempo rallentato il processo di integrazione dei Balcani, con la conseguenza che anche i processi di riforma nei paesi dei Balcani occidentali si sono rallentati, in alcuni casi si sono pressoché bloccati. Ma d'altra parte anche questi paesi hanno le loro responsabilità, sebbene puntino a un futuro di integrazione nell'Unione Europea e nonostante le rispettive classi politiche insistano su questo scenario, ognuno di questi paesi però poi ha problemi che non riesce a risolvere da solo in questo percorso di integrazione. I problemi della Serbia sono diversi: c'è il Kosovo prima di tutto, c'è la questione difficile, complicata e spinosa della cooperazione con il Tribunale Internazionale per l'ex Jugoslavia, c'è la grave questione della sua collocazione internazionale, c'è il problema della tutela delle minoranze e infine c'è la necessità di affrontare la crisi economica. Ecco, noi vogliamo parlare di questo libro proprio con il direttore con il segretario generale del Center for European Integration Strategies, Christoph Soljosa, che abbiamo al telefono. E io, Soljosa, se lei è d'accordo, partirei proprio dalla tesi di fondo del libro, che appunto esiste una questione serba, che comunque la si voglia vedere, la soluzione dei problemi dei Balcani non può non passare per Belgrado. È così?
Sì, si può dire, la Serbia conta anche se si guarda, e soprattutto direi se si guarda il Kosovo, ma anche se si guarda la Bosnia, non si può fare a meno che pensare anche alla situazione politica di Belgrado. Dunque, per quello che riguarda, diciamo, il destino di certe nazioni o di certi territori, fatto il caso della Bosnia, del Kosovo, ma ci sono altri casi, la Serbia conta anche per quello che riguarda la cooperazione regionale, conta anche per la situazione economica e i problemi della distribuzione, della sicurezza dell'energia. Dunque il ruolo geopolitico, diciamo, della Serbia è importante ed è per quello che bisogna mettere a fuoco, diciamo, la situazione politica, economica della Serbia. Non si può, per esempio, immaginare un'integrazione dei vari paesi dei Balcani, facciamo il caso della Croazia, della Bosnia, del Montenegro, della Macedonia, e non integrare la Serbia. Questo è assolutamente impossibile.
Ecco, voi avete, per realizzare questo lavoro, avete chiesto il contributo di molti esperti analisti di questioni balcaniche. Il messaggio che, se questa è la tesi di fondo, ora il messaggio che esce da questo lavoro qual è?
Allora, è un messaggio, diciamo, a due livelli. Da una parte certamente c'è un messaggio, diciamo, politico, l'Europa, l'Unione Europea ovviamente deve impegnarsi di più a livello dei Balcani e a livello dell'integrazione non solo dei Balcani ma anche della Serbia, deve fare non solo diplomazia tecnocratica, deve fare più politica per fare andare più avanti, per accelerare il processo di integrazione che purtroppo è concepito soprattutto a Bruxelles in modo troppo tecnocratico, a mio avviso almeno. Anche in Serbia, però, questa è la seconda parte, anche in Serbia ci sono dei processi di mutamenti che devono andare avanti in modo più decisivo. Ed è lì che magari il libro diventa interessante, perché propone un'analisi abbastanza raffinata, direi, di vari aspetti economici, politici. C'è un'analisi della situazione dell'amministrazione, anche del mondo della politica, dei mutamenti della Serbia dopo l'arresto di Milošević e anche dopo la morte di Đinđić, e ci sono degli aspetti positivi e ci sono degli aspetti negativi, e lì il libro è fatto appunto da analisti che non cercano di dare una bella immagine, diciamo, della situazione, ma proprio di mettere a fuoco la situazione come è e di fare vedere, fare capire anche quali sono le possibilità per fare andare avanti la Serbia nel suo cammino verso l'Unione Europea. Faccio un esempio a livello, cioè un'analisi interessante sulle capacità amministrative della Serbia, e lì non solo il discorso è positivo, ma c'è anche un'analisi degli orientamenti, diciamo, del personale, di quelli che lavorano nel quadro dell'amministrazione della Serbia, e il fatto positivo è che non solo ci sono delle capacità tecnocratiche, diciamo, per andare sul cammino dell'Unione Europea, che è anche un cammino tecnocratico, ma c'è anche una volontà di portare avanti un certo discorso e di realizzare i passi necessari per poter essere accettato nell'ambito dell'Unione Europea. Un altro tipo di analisi molto molto importante, è vero che da una parte, soprattutto dopo l'assassinio di Đinđić, ovviamente una parte della classe politica, questo vale anche per una parte dell'amministrazione, ha dei legami con, diciamo, la Serbia di Milošević, con una Serbia che vive ancora nel passato, in un passato direi falsificato, dipendente da una percezione mitologica, diciamo, e aggiungerei sbagliata, una visione sbagliata, troncata almeno, della storia della Serbia. Se questo tipo di gente esiste, ovviamente nell'ambito del mondo della politica, nell'ambito del mondo della stampa, ovviamente nell'ambito della società in genere, c'è un mutamento, direi, un senso di apertura politica da una parte di queste persone per discutere i problemi adesso non più nell'ambito di una mitologia che fa pensare a una fantascienza, ma di discutere dei problemi concreti che deve affrontare la Serbia, e non solo problemi economici nella polis, sulla place publique, in politica, per dibatterne in un modo oggettivo, per fare andare avanti il paese. Dunque direi che lì c'è una visione abbastanza complessa della società serba che permette di vedere che ci sono degli elementi che frenano, diciamo, il processo, dunque che c'è una parte della classe politica, dell'elite, dell'amministrazione che ha ancora dei legami, o che aveva dei legami, ma che evolve e che si sposta sempre di più verso, diciamo, una posizione più aperta per discutere gli aspetti fondamentali della politica di questo paese, che devono essere cambiati per affrontare la situazione politica, per affrontare la situazione economica. Dunque non direi che si tratta di un grande processo politico che si vede da lontano, ma se si fa una microanalisi, e i nostri esperti l'hanno fatto, si vede che c'è un senso di apertura che non esisteva prima, e proprio è questo che conta, che non quelli che sono per i cambiamenti e per l'Europa. Ovviamente si spera che rimangano fedeli a questa posizione, ma che quelli che erano di un altro avviso cambiano man mano il loro atteggiamento, cioè il loro modo di vedere i problemi. Questo direi che è uno dei segnali interessante, che non si vede così tanto da lontano. Dunque c'è un processo, direi, di mutazione, no? Mm-hmm. In Serbia, però che va in modo lento, e questo è assolutamente normale, no? Se certo. Si pensa all'evoluzione di altri paesi dopo una situazione di guerra, penso alla Germania, ma penso anche all'Italia, alla Spagna, processi politici di cambiamenti profondi richiedono tempo, e non siamo ancora 10 anni, sì, un po' più di 10, no, non ancora 10 anni dopo
dalla fine di Milosevic, certo.
Sì, ecco, dunque il tempo è ancora breve, e direi che abbiamo una visione abbastanza positiva della Serbia, una Serbia che poco a poco cambia, e questo è importante. Ci vorrà ancora tanto lavoro, ci vorrà ancora tempo, e ci sono ovviamente tanti problemi da affrontare, soprattutto ridefinire, ne riparleremo, penso, ridefinire cosa sia l'interesse nazionale della Serbia.
Ecco, da questo punto di vista emerge dal vostro lavoro qualcosa rispetto, appunto, a cercare di capire qual è in questo momento, a questo punto, l'interesse nazionale della Serbia?
Sì, c'è un testo, un articolo molto bello scritto da Vojvin Dimitrovic su questo argomento, credo che questa cosa sia proprio un tema centrale non solo del libro, ma proprio è una questione critica che il paese deve affrontare in modo nuovo. Cosa vuol dire? vuol dire che è difficile definire l'interesse di un paese in modo concreto. Un paese, quale paese? Perché la Serbia ha cambiato nome in questi ultimi anni più volte, è stato Jugoslavia, poi è stato Federazione Repubblica, Federal Republic of Yugoslavia, dunque Repubblica Federale della Jugoslavia, dal 2003 è stato un'unione della Serbia e del Montenegro e dal 2006 è uno Stato indipendente che nel 2008 ha, adesso qui bisogna fare attenzione, ha più o meno, diciamo, secondo alcuni esperti più, secondo altri meno, perso il Kosovo, ma ci sono ancora altri problemi, ci sono i problemi del Sanjak, c'è il problema
del Sanjakato,
della,
sì.
Vojvodina.
Della Vojvodina, certo.
Ci sono dei problemi di delle rivendicazioni di autonomia, c'è anche il problema della valle di Preševo, dunque c'è come dire da discutere in Serbia come vivere in un paese dove ci sono delle legittime attese e rivendicazioni regionali che sono più o meno, diciamo, risolte, per esempio in Croazia, se penso all'Istria. Dunque una certa regionalizzazione, una certa federalizzazione della Serbia sarebbe senz'altro una soluzione che va in una direzione ben precisa. Se si tratta, ritorno al concetto dell'interesse nazionale, perché definirlo in modo unidimensionale e perché non vederlo in un modo multipolare che darebbe la possibilità a varie identità di riconoscersi e di ritrovarsi in uno stesso paese? Non ho fatto ancora il nome della comunità dei Rom che sono marginali e messi da parte in Serbia, dove c'è anche un problema, diciamo, da risolvere. Dunque è importante che che l'idea dell'interesse nazionale venga ridefinito in modo aperto, direi, permettendo a delle multiplici identità di ritrovarsi in uno stesso paese. Questo per quello che riguarda la Serbia.
Poi c'è il problema dell'Europa, però, che ha queste cose interessanti, a questi spunti, a quello che sta avvenendo in Serbia, deve rispondere però anche Bruxelles. Questo ultimamente non avviene molto, né per la Serbia né per gli altri paesi dei Balcani occidentali, dell'ex Jugoslavia.
Sì, questo è una parte che è assolutamente giusto, è una parte che sottolineiamo ed è proprio peccato. Abbiamo avuto la speranza che con la presidenza della Slovenia si farebbe qualcosa che potrebbe essere un Tesalonico numero due, purtroppo non è stato, il fatto non si è visto questo. Speriamo adesso che con Svezia, dove c'è il Carl Bildt, che è una personalità che conosce molto bene i Balcani, che ha espresso la sua volontà di rimettere a fuoco, diciamo, e di rimotivare l'Unione Europea di andare avanti con la sua strategia di integrazione dei Balcani, possa fare qualcosa, ma direi onestamente che ci sono purtroppo poche speranze, l'Unione Europea deve per primo fare certi lavori a casa sua, direi, c'è il suo proprio processo di riforma costituzionale col l'accordo di Lisbon che deve essere accettato, e ci sono delle decisioni politiche che l'Unione Europea deve prendere, fin dove allargarsi, c'è il problema della Turchia, dunque ci sono certi problemi politici che preoccupano anche l'Unione Europea, dove anche lì non si tratta, come in Serbia, di un interesse nazionale, ma dell'interesse, dell'interessere, cioè del stare assieme nell'Unione Europea che si sta per ridefinirsi, e credo che questo processo deve andare avanti per dopo integrare i paesi dei Balcani. Dunque questo processo credo che prenderà ancora parecchi anni, 4-5 anni, c'è l'opinione pubblica da convincere, dunque non si tratta solo di un, come dire, di un problema tecnocratico, sono i paesi dei Balcani capaci di adottare, di implementare le regole dell'Unione Europea, nell'Unione Europea l'Unione Europea ce l'ha o non ce l'ha la capacità amministrativa, finanziaria, non solo la volontà politica di integrare i paesi dei Balcani, ma poi c'è anche appunto questa dimensione politica che è importante mettere, cioè riscoprire direi la volontà politica di integrare certi paesi, come si è fatto dopo la caduta del muro di Berlino, dove c'è stato uno slancio, tutti erano convinti che la Polonia, la Cecoslovacchia, altri paesi dovevano fare parte dell'Unione Europea. Questo slancio, diciamo, questa volontà non esiste e bisogna ritrovarla, direi. Questa è una cosa importante. D'altra parte, nel medesimo tempo, in Serbia, e questo che mettiamo a fuoco, ci sono anche tanti lavori da fare. La Serbia non deve, come dire, perdere pazienza, deve andare avanti nel suo processo di riforme, e qui è importante, per motivare, diciamo, l'elite politica, ma anche la popolazione, dare dei segnali concreti che il paese si trova sulla strada giusta. Penso per esempio alla storia dei visti.
Certo.
Che lì c'è un passo avanti nella buona direzione, ma credo che ci sono anche altri segnali possibili per fare capire chiaramente alla Serbia, che la Serbia e agli altri paesi, anche ovviamente dei Balcani, che fanno parte dell'Unione Europea. Faccio un esempio, cooperazione regionale, ci sono tanti programmi dell'Unione Europea, anche del Consiglio dell'Europa, che permettono di collaborare in questo ambito, e questi programmi non sono abbastanza conosciuti e devono essere potenziati. Ovviamente che la Serbia ha anche dei segnali da dare da parte sua, una questione chiave che non è ancora del tutto completamente risolta ovviamente è che dopo Krasic deve consegnare anche Mladic, la cooperazione col tribunale di Laia è essenziale, è un fattore che bisogna richiamare, ricordare.
Certo. Ecco, in questo lavoro voi vi siete, per dire così, limitati a raccogliere una serie di analisi, oppure, date anche le cose che lei ci ha detto, i vari esperti che avete sentito e anche voi come curatori di questa pubblicazione, fornite anche delle proposte concrete?
Sì, dunque il libro tende piuttosto ad accertare, analizzare la situazione, non è un libro proprio di proposte. In certi capitoli, per esempio il capitolo che viene scritto da Sabina Ramet e della sua collega Ola Listaug sulle minorità etniche in Serbia, ci sono delle proposte ben chiare, oppure c'è un invito generale di ripensare la strategia della Serbia sulla questione del Kosovo. Per quello che riguarda la situazione economica, anche lì ci sono, diciamo, delle raccomandazioni, ma la componente forte, diciamo, di questo libro, quello che questo libro, diciamo, dà, è soprattutto una visione più precisa, diciamo, di certi parametri della società, non solo civile, della società politica, della situazione economica in Serbia. Dunque la nostra intenzione era soprattutto quella di investigare, di analizzare, di proporre una visione proprio di questo paese, come si trova oggi, e poi ovviamente ci sono certi orientamenti, ci sono certi consigli, ma non volevamo fare della futurologia, è una cosa molto delicata. Quello che si vede, per dare un esempio, che riguarda dopo anche la qualità dell'intervento della comunità internazionale e anche le capacità di reazione dello Stato serbo. Per quello che riguarda l'economia, ovviamente non si è anticipato una crisi economica di questo amplore. E lì si vede che quello che si è messo, diciamo, che quello che è stato organizzato, diciamo, in quanto strategie economiche, dove la comunità internazionale è interventato in modo significativo, non è stato capace, diciamo, di assorbire lo shock, no? Dunque si vede che il processo di transizione, di democratizzazione, anche di cambiamenti strutturali fondamentali, privatizzazione ed altri, dunque del mondo economico, non erano concepiti in modo da reggere, diciamo, in questa situazione molto molto difficile, e questo ovviamente esige cosa? Esige che tutti si rimettono al lavoro. È quello che si vede: il Fondo Monetario Internazionale è ritornato nei Balcani, in Serbia, ma anche a livello economico si vede che strategie, diciamo, leggere non bastano. C'è un contributo molto importante di Vladimir Kligorov, che analizza in modo molto raffinato le varie strategie, appunto, dello Stato serbo per quanto riguarda la situazione economica, e la sua conclusione è che invece di prendere decisioni mature ed importante, anche ha preferito fare la scelta di riforme minore, di cambiamenti strategici, che uno dopo non sa più dove il paese va, invece di fare la scelta di una strategia e di implementarla sul lungo termine. Dunque, ma lì entriamo proprio magari un po' troppo nei dettagli. Vari esperti hanno certe volte analizzato in modo molto dettagliato, diciamo, la situazione attuale per permetterci di capire cosa si è fatto in Serbia finora, perché ci sono dei cambiamenti, ci sono, come ho spiegato, dei processi di mutamenti abbastanza importanti nello spazio politico, ne ho parlato, e nel mondo economico soprattutto.
Certo.
C'è ancora tanto da fare, e poi ci sono dei segnali ovviamente contraddittori. Se prendiamo l'attuale Costituzione, l'attuale Costituzione della Serbia è un problema, perché rivendica chiaramente il Kosovo. Dopo ci sono ancora altri problemi in questa Costituzione. Dunque questo è di nuovo, diciamo, un aspetto più negativo.
Certo.
E senz'altro che l'Unione Europea, ma anche il Consiglio dell'Europa, non saranno contenti con questa Costituzione quando si verrà a parlare di un'integrazione più rapida, diciamo, del paese.
Diciamo, insomma, per concludere, che ci sono tutte le premesse perché il percorso di integrazione della Serbia, e dunque anche il ruolo che la Serbia ha poi per tutta la regione, vada in una direzione positiva. I problemi sono tanti, però le possibilità ci sono. Sta alle classi politiche in Serbia e in Europa capire che e cogliere e sfruttare tutti questi elementi. Mi sembra questo.
Magari per dirla, ma è assolutamente giusto, per dirla in modo più esplicito, la Serbia è pronta, la Serbia ha le capacità, la Serbia potrà essere pronta, ma questo processo deve essere sostenuto in modo, come dire, questo processo deve essere un processo ovviamente che non venga, diciamo, disturbato come dire, diretto dal di fuori, è un processo della società serba e andrà avanti, però deve essere incoraggiato, diciamo, da parte dell'Unione Europea, deve ricevere dei segnali chiari che se si continua così la porta dell'Unione sarà aperta. Questo è importante, e la cosa la più significativa, direi, che conferma questa lettura, diciamo, della situazione attuale del paese è che certi elementi, certi attori che prima frenavano il processo di riforme, man mano, non dico tutti, alcuni cambiano, diciamo, strategia e sono pronti a discutere in modo politico sul futuro del paese, ecco.
Allora, direi che possiamo fermarci qui. Abbiamo messo in fila una serie di questioni piuttosto importanti che riguardano sia le responsabilità europee che quelle della Serbia. Da una parte c'è l'Unione Europea che sembra non volere più impegnarsi concretamente e seriamente per dare un futuro di integrazione europea ai Balcani e alla Serbia. Dall'altra parte però c'è la Serbia stessa che, come dire, sembra sempre in mezzo al guado, sembra sempre indecisa su se imboccare con decisione una volta per tutte la strada delle riforme e la strada dell'integrazione europea. Noi ringraziamo davvero Christophe Solioz, segretario generale del CEIS, il Center for European Integration Strategies di Ginevra, che insieme all'ex alto rappresentante europeo in Bosnia e Erzegovina e in Kosovo, Wolfgang Petric, e insieme all'ex ministro degli esteri serbo, Goran Svilanovic, ha curato un libro, un saggio molto importante intitolato Serbia e Vajna, ovvero la Serbia conta, e proprio questo titolo è molto significativo perché, come è stato scritto a proposito appunto di questo volume, l'Europa senza i Balcani è un corpo mutilato, ma anche i Balcani senza la Serbia sono un corpo mutilato. Il libro lo potete richiedere, esiste in edizione tedesca per il momento o in edizione serba, e lo potete richiedere al sito del Center for European Integration Strategies www.ceis-eu.org. Bene, siamo arrivati al termine anche di questa puntata di Passaggio a Sud-Est, che come di consueto abbiamo realizzato con la collaborazione di Marina Sicora e Artur Nura, e che potrete ritrovare su radioradicale.it nella sezione delle rubriche. Vi ricordiamo anche il nostro blog www.passaggiasudest.ilcannocchiale.it. Grazie per l'ascolto, appuntamento alla prossima settimana, un saluto da Roberto Spagnoli.